E buonasera a tutte e a tutti, questa qui è Radio Onda Rossa, questa qui è Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato, puntata conclusiva del ciclo di quest'anno, 26 giugno 2023, chiudiamo quest'anno e chiudiamo con finendo con il parlare semplicemente in modo iniziale, la radio già ne ha parlato varie volte, volevamo fare un punto un pochino sull'alluvione in Emilia Romagna, sull'alluvione che è avvenuto appunto circa un mese e mezzo fa, la radio ne ha parlato l'ultima volta la settimana scorsa, precisamente il 21 giugno, parlando appunto dell'inizio della manifestazione che era stata fatta a Bologna, mi pare sabato 17, a un mese dall'alluvione, portando il fango davanti alla regione per denunciare lo stato degli interventi e degli aiuti. Riparliamo dell'alluvione, ma ne riparliamo a modo nostro. La radio ne ha parlato tante volte, ne ha parlato Impatto il 22 maggio, occupandosi della situazione degli aiuti, parlando anche dello stato del territorio, ma noi ne vorremmo parlare in modo più organico. Allora, se siete d'accordo, qui in studio abbiamo degli ospiti, ci avremo un ospite al telefono, ci sbrighiamo perché vogliamo contattare tutti gli argomenti, da quello tecnico scientifico, quindi quello che è successo in realtà dal punto di vista più fisico, del territorio fisico, a quello che è successo dal punto di vista dell'emergenza e lo stato dell'emergenza attuale, con il nostro ospite in studio che dopo introduciamo, fino a parlare di quello che si dovrebbe fare nel recupero degli alvei, nella cura del territorio, in quel territorio lì caratterizzato da aspetti morfologici e idraulici di cui faremo cenno. Intanto do la parola al comandante Jacopo per approfondire un primo punto. Caro comandante, si è parlato tanto, è stata pure una polemica a mio avviso abbastanza superficiale, dei rapporti tra il riscaldamento globale, di cui abbiamo parlato tante volte da questi microfoni e di cui continueremo assolutamente a parlare vista la contingenza del fatto, e la frequenza e questo evento particolarmente violento di cui parleremo subito dopo, che è avvenuto in Emilia. Allora, comandante, che si è riguardato il rapporto recentemente, dirci che dice sto così, no. Risolviamo allora, sto tema.
Buonasera a tutti e a tutti, grazie Lorenzo. Allora, per la serie ripetita Juvent, perché continuiamo a ripeterlo e non ci stancheremo mai di farlo, sì. Il rapporto dell'IPCC, il rapporto dell'organizzazione dell'ONU, che è l'Intergovernmental Panel of Climate Change, che dà dei warning, dà delle avvisaglie, no? È quello che decide le linee guida, quello che ha fatto un'analisi assolutamente a livello mondiale, è il punto di riferimento per tutti i climatologi sul riscaldamento globale. Allora, tu dicevi sì, l'evento dell'alluvione è estremamente correlato all'innalzamento appunto delle temperature, all'effetto serra, certo, perché in questi report che l'IPCC ha fatto e continuerà a farlo, il prossimo lavoro ben strutturato uscirà nel 2030, leggevo, negli ultimi report di quest'anno, nel 2022-2023, dà proprio degli scenari abbastanza pessimisti, perché innanzitutto l'IPCC parte da, appunto, diciamolo, lo continuiamo a ripetere, l'IPCC è fondato su basi scientifiche veramente solide, racchiude tutta la comunità mondiale di scienziati rispetto appunto alla ricerca scientifica che si fa cercando di capire e di spiegare riscaldamento globale, e quindi è quello che l'IPCC emette in termini di report scientifici, il primo è un rapporto scientifico con basi scientifiche appunto solidissime, poi c'è un secondo report in cui dà dei suggerimenti su come affrontare il cambiamento climatico, dà dei suggerimenti su come, indirizzati particolarmente proprio alla classe politica, su come affrontare appunto una guerra a riscaldamento globale. Insomma, per farla breve, quello che l'IPCC dice torna ed è tornato anche in Italia in questi ultimi mesi rispetto appunto all'alluvione. Perché? Perché innanzitutto l'IPCC, la prima cosa che dice, dà cinque tipi, fornisce struttura, sviluppa cinque diversi scenari e dice che se vogliamo limitare la temperatura e il riscaldamento globale a 1,5 gradi entro la fine del secolo, dobbiamo entro il 2050 azzerare le emissioni di CO2, il che vuol dire che nel 2050 non devono essere più emesse da parte dell'uomo anidride carbonica suppletiva. Se l'umanità riuscisse a fare questo, allora riusciremo a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Ora, poi c'è un secondo scenario, secondo noi anche un po' più realistico, che è quello per cui dice no, nel 2050 ormai siamo fuori, quindi riusciremo comunque da per certo, e questo è, penso che sia quello più realistico, l'innalzamento della temperatura globale a 2 gradi. E poi ci sono gli altri 3 scenari invece, che sono quelli peggiori, che sono quelli in cui si dice che se non si riesce appunto ad azzerare le emissioni di CO2 entro la fine di questo secolo, le temperature, le migliori stime possono aumentare fino, diciamo, al peggiore dei casi a 4,5 gradi. Ora, 4,5 gradi significa, questo è il peggiore, speriamo che non ci si arrivi mai, 4,5 gradi è il best estimate, perché poi la forbice è da 3,3 a 5,7. Questo implicherebbe ovviamente degli scenari abbastanza apocalittici in termini di alluvioni, di siccità, di ondate di calore e quant'altro. Non si limita a questo, l'IPCC, se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, ed è questo che vogliamo fare, divide il mondo in molte regioni. Rispetto a quello che è successo in Emilia Romagna, infatti, voglio dire, le previsioni dell'IPCC sono congrue con quello che è successo. Infatti, se noi andiamo a prendere, l'IPCC divide appunto in diverse zone, noi andiamo a prendere la zona mediterranea dell'ovest dell'Europa, in questo caso per esempio per quello che riguarda ondate estreme di calore, dice che anche rimanendo a un riscaldamento di 1,5 gradi, queste ondate di calore aumentano. In questo secolo aumenteranno sempre di più, come aumenteranno appunto le precipitazioni, e questa è una correlazione molto elevata, cioè sia sulle ondate di calore che sulle precipitazioni, sugli eventi estremi appunto di pioggia, ma nello stesso tempo di contro c'è anche un grandi eventi di periodi di siccità, che determina appunto crisi dal punto di vista dell'agricoltura e ovviamente dal punto di vista della sopravvivenza di tantissime specie animali, quindi dell'ecosistema. Queste previsioni sono praticamente, quello che ho detto per quello che riguarda il Mediterraneo, sono praticamente coerenti con tutto il resto d'Europa, e se uno vede la mappa, la invito a vederla, dell'IPCC, che è il secondo, il Working Group 2 si chiama, dove in dettaglio sono dettagliate tutte le regioni del mondo, il trend è comunque simile per tutte, a parte qualche regione dove i dati sono ancora un po' scarsi, però insomma l'andamento del riscaldamento globale è inequivocabile, dei danni che può produrre. Questo per dire che appunto non è un caso, non c'è più da meravigliarsi se quello che è successo in Emilia Romagna non è un evento, una fluttuazione statistica irripetibile, ma diventerà man mano che passeranno gli anni e i decenni, e se non si fa qualcosa contro appunto la limitazione delle emissioni di carbonio, queste diventeranno la norma. Detto questo, passo la parola a te, Lorenzo, per introdurre l'ospite, perché...
No, ancora no, perché volevo ripercorrere un attimino quello che è successo sulla base dei rapporti di evento ISPRA. Quindi Jacopo ci ha spiegato che la frequenza statistica di questi eventi aumenterà. Effettivamente c'è stato un evento di questi eventi, diciamo, di grosse dimensioni, no? Eventi di... se vuoi parlare, sei aperto il microfono. Di questi eventi di grandi dimensioni, quindi grandi ondate di calore e grandi fenomeni. E di fatto però l'alluvione dell'Emilia Romagna, come altri eventi che sono successi recenti, e purtroppo la frequenza, diciamo, regionale, no? È quella di cui ci ha parlato, di cui ci parla l'IPCC, la frequenza regionale è in aumento, avvengono su territori di cui già si conosce la pericolosità, e questa qui l'eccezionalità dell'evento, che adesso brevemente descriviamo, non deve essere l'alibi per dire è successo perché è successo questo, perché ad esempio nel caso del territorio dell'Emilia Romagna, il territorio colpito, nel caso della parte diciamo alluvionata, perché in realtà l'evento è avvenuto influenzando la franosità nella zona collinare montana e alluvionato le zone a valle con l'esondazione di molti di tutti praticamente i canali artificiali e di tutti i fluidi fiumi che confluivano nel Reno e con l'allagamento di grandi aree. L'11 l'autorità di bacino, diciamo gli strumenti di pianificazione del territorio relativi a quell'area lì, come tutta l'Italia, definiscono degli scenari di pericolosità e ci sono quindi delle zone per quanto riguarda il rischio, la pericolosità d'alluvione, in cui c'è alta pericolosità d'alluvione, delle zone in cui c'è media pericolosità d'alluvione, cioè dove le alluvioni possono avvenire ma con una frequenza minore, le zone a più bassa pericolosità d'alluvione. Il territorio nazionale è tutto diviso, a parte le zone che non hanno pericolosità d'alluvione, in queste tre fasce di pericolosità. Le zone alluvionate sono zone per le quali era nota all'interno degli strumenti di pericolosità la probabilità che avvenisse un'alluvione. Infatti non è che si sono state alluvionate aree di cui non era prevista l'alluvionabilità. In realtà nel caso dell'Emilia l'11,6% del territorio regionale è richiade in aree potenzialmente allagabili in scenario di pericolosità elevata, quindi eventi frequenti, e addirittura il 45,6% dell'intero territorio regionale è in area a media pericolosità. Si sono allagate queste aree così, e allo stesso modo in montagna sono avvenute frane in zone ad alta pericolosità da frana. In realtà, come evidenziato nel rapporto ISPRA del 2021, la notevole estensione delle aree allagabili a partire dallo scenario medio per la regione Emilia-Romagna, cito testualmente, è legata alla presenza di una complessa ed estesa rete di collettori di bonifica e corsi d'acqua minori che si sviluppano su aree morfologicamente depresse, cioè basse, di tratti di questi corsi d'acqua con argini in terra, spesso stretti, quindi che comportano alvei stretti e pensili, cioè quindi ha una quota più alta rispetto alla pianura, regimazioni e rettifiche del reticolo di bonifica, e in generale il reticolo di bonifica viene considerato insufficiente e provoca allagamenti diffusi su proporzioni molto ampie per lo scenario di pericolosità elevata. Già quindi abbiamo detto che si sono allagate le aree con la pericolosità media, quindi già invece per pericolosità elevata, che dovrebbero essere le piene frequenti, il reticolo di bonifica è considerato dall'ISPRA nel rapporto del 2021, Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, quindi l'organo che controlla diciamo queste cose qui, già insufficiente per garantire il deflusso delle acque. Che cosa è successo? Giusto velocemente, prendendo i dati dall'ARPA Emilia-Romagna, la sintesi di quello che è successo, che dice: la cumulata di precipitazione registrata nel periodo 1-17 maggio, quindi sapete tutti quanti, comunque lo ripetiamo, che diciamo gli eventi si sono susseguiti, due eventi ad altissimo impatto, con tanta pioggia e con tanta pioggia concentrata per tante ore nella stessa zona, e sono avvenuti l'1 e il 4 maggio e il secondo tra il 16 e il 15, il 16 e il 17 maggio, il 18 maggio del 2023. Questi due eventi, il primo ha trovato un territorio secco a causa della prolungata siccità che aveva colpito il nord Italia, di cui si parlava tantissimo fino ad allora, e che quindi ha trovato diciamo un territorio poco disponibile ad essere il terreno secco, soprattutto in condizioni di terreni argillosi, lì per lì non riceve l'acqua. Il secondo evento, che è stato altrettanto persistente e molto forte, ha trovato invece i terreni montani prevalentemente saturi d'acqua dell'evento precedente, e quindi non in grado di consentire il deflusso delle acque all'interno del sottosuolo, e quindi tutti gli afflussi dell'acqua piovosa si sono trasformati immediatamente in deflussi, le acque sono velocemente arrivate al reticolo idrografico. Questo qui su un territorio che sappiamo essere molto cementificato e quindi impermeabilizzato, in cui è la regione, la quarta regione più cementificata d'Italia, con il 9% di consumo di suolo all'anno, 9% di suolo impermeabilizzato e la media nazionale è del 7%, quindi è un territorio fortemente impermeabilizzato nonostante la pianura sia appunto un territorio strappato alla palude, e addirittura la provincia di Ravenna è la seconda provincia in Italia per consumo di suolo. Il rapporto, descrivendo quello che è successo, dice che l'accumulata di precipitazioni registrata nel periodo 1-17 maggio, quindi l'insieme dei due eventi, è il record storico di cumulata a 17 giorni per oltre il 65% dei pluviometri dei bacini di quel settore, alcune che hanno serie superiori a 100 anni, con valori oltre i 300-400 mm cumulati nel periodo e massimi di 609 mm a Trebbio e 564 mm nel bacino del Santerno. Che è successo? Le precipitazioni, velocemente, le precipitazioni dei giorni 1-3 maggio, per i quali è stato stimato un tempo di ritorno superiore a 100 anni, quindi sarebbero nello scenario, in uno scenario di pericolosità media, ma che, come ci ha detto il comandante Jacopo, probabilmente questo scenario di pericolosità andrà rivisto, non tanto l'entità è prevedibile, ma la frequenza probabilmente aumenterà, quindi è possibile che questo scenario superiore con tempi di ritorno a 100 anni diventi meno lungo l'intervallo. Avevano generato piene da tutte le parti, Reno, Lamone, Montone, con elevati volumi di acqua. In queste condizioni di suoli saturi e grave compromissione della tenuta arginale, molti argini si erano già rotti e in molti casi nell'1-3 maggio c'era stato il sormonto degli argini, cioè gli alvei dei tratti soprattutto artificializzati in pianura si erano riempiti fino all'orlo ed era traboccata. Oltretutto si erano formati quelli che in pianura si chiamano fontanazzi, cioè molti uscite d'acqua da sotto, dall'altra parte dell'alveo, che normalmente comportano appunto la rottura dell'aria. C'erano state delle rotture arginali. Su questo scenario già compromesso si sono abbattute le precipitazioni della seconda fase. Già c'era la forte sofferenza della rete di bonifica e sugli stessi territori si è abbattuta la seconda precipitazione. Rapidi fenomeni di piena con impulsi successivi nei tratti montani si sono sommati nei tratti vallivi, generando onde di piena con elevatissimi volumi e livelli ancora più alti dei massimi storici raggiunti dalle piene nei 14 giorni prima. Su tutti i bacini sono andati 21 fiumi, mi sembra, e le frane sono arrivate ad essere invece in collina oltre un migliaio di frane, tra frane di riattivazione e frane di nuova generazione. Le acque sono andate, vabbè, lo sappiamo, hanno allagato territori enormi che sono rimasti allagati per tutto. Tutto quanto è stato peggiorato da una mareggiata che avveniva contemporaneamente sulla costa e che ha impedito in parte il deflusso delle acque. In sostanza è successo quello che ci si aspettava. Il problema è che in molte zone alluvionate, e nel frattempo, da quando sono stati fatti gli studi, da quando è stata bonificata la pianura, che ricordavamo prima chiacchierando tra noi, è un territorio, diciamo, è un paesaggio fortemente tecnologico, perché quelle aree lì sono state liberate dalle acque che venivano appunto dall'Appennino e allagavano la pianura in modo disordinato, creando delle zone paludose. Sono state liberate dalle acque attraverso 400 anni di attività di bonifica per strappare alla pianura territori coltivabili, che sono i territori che sono stati tra l'altro danneggiati. Il problema è stato che ultimamente, di recente, parlavamo pure col nostro ospite che introdurremo tra poco, molta parte della manutenzione anche di base di questa rete di bonifica si è andata un po' si è un po' dispersa, anche la cultura ad essa associata, e quindi lentamente e anche in modo abbastanza, che andrà poi assolutamente compreso per quale motivo si è arrivati a costruire fino quasi nell'alveo di piena, di massima piena, quindi alcuni edifici stanno dentro, alcuni condomini con addirittura dei piani interrati stanno dentro l'area ad elevata pericolosità, quindi l'area per cui la possibilità che avvenga una piena anche in un contesto normale, quindi anche in assenza di un riscaldamento globale, di un incremento di frequenza, è molto probabile che in quelle zone avvenga una piena. Nonostante quello, ci sono stati dei condomini recenti costruiti e venduti e abitati e sono stati gran parte attualmente magari evacuati, con alcuni hanno anche problemi strutturali. Quindi è avvenuto un fenomeno naturale di particolare intensità che viene, per concludere, intensità che viene amplificata molto da intensità e frequenza che viene amplificata molto dal fenomeno di riscaldamento globale in atto e dall'effetto locale nell'area mediterranea del fenomeno globale del riscaldamento, su un territorio che però non è non ha un alto livello di protezione dalle alluvioni, non erano state realizzate le opere, poi ne parliamo, le opere di protezione del territorio, che pure si conosce quali sono quelle che vanno fatte, non erano state finite di realizzare, e comunque un territorio gravato da uno sfruttamento, un ipersfruttamento non compatibile con la morfologia e con gli equilibri naturali. Diciamo che a un certo punto un equilibrio già fragile è stato ulteriormente compromesso. Io mi fermerei qua, se sei d'accordo,
sì,
caro comandante.
Unico appunto, cioè una precisazione, cioè il perché questi fenomeni aumentano di frequenza è presto detto, perché che cos'è in soldoni l'effetto serra? La CO2 fa una cappa, cioè una cappa cosa vuol dire? Vuol dire che l'energia del sole che viene immagazzinata dalla terra, nel momento in cui la terra riflette e dovrebbe disperdere parte dell'energia che viene dal sole e liberarla nello spazio, quindi raffreddandosi, liberando questa energia, la CO2 invece blocca, fa una cappa. Ovviamente questa è un'energia che il sistema viene immagazzinata dal sistema al sistema Terra, quindi vuol dire che in linea di massima la Terra, l'atmosfera terrestre ha immagazzinato più energia. Questa energia suppletiva, questa ulteriore, serve proprio a innescare questi eventi sempre più estremi e più frequenti. Cioè il principio è semplice.
E certo, c'è Luca Mercalli che abbiamo sentito utilizzare molto bene questa diciamo spiegazione con l'energia. L'energia del sistema aumenta e l'energia del sistema da qualche parte si deve scaricare e si scarica negli eventi.
Sì, sì, genera eventi esterni, in venti veloci, in uragani, in cicloni, in piogge estreme, in siccità estrema.
Se sei d'accordo, caro comandante, facciamo un minimo di pausa, perché oggi abbiamo messo un sacco di acqua al fuoco, visto il tema, e prima di introdurre l'ospite facciamo un secondo di pausa e facciamo le telefonate, ci organizziamo.
Vai.
Allora rientriamo in radio, lasciamo perdere Cantaloupe Island di Herbie Hancock, con Herbie Hancock e Freddie Hubbard alla tromba, mitico pezzo che trovate da tutte le parti. Introduciamo il nostro ospite, caro comandante, però prima diciamo che lo diciamo soltanto en passant, però come notizia che ci fa piacere e che ci aiuta a proseguire la trasmissione, la notizia è che la pena di Alfredo Cospito è stata ridotta, è stato diciamo revocato l'ergastolo e che aveva chiesto in realtà il procuratore, sono state riconosciute delle attenuanti e attualmente è stato condannato a 23 anni, che comunque è sempre tanto. Sicuramente la radio avrà modo di approfondirlo molto meglio di come possiamo fare noi, però intanto diamo agli ascoltatori questa notizia, visto che la radio ha seguito tutte le vicende, tutte le fasi della vicenda molto, molto attentamente e continua anche a farlo, e non solo nell'ambito di una battaglia più generale riferita a chi vive privato della propria libertà, che ci ascolta e che salutiamo. Quindi io introdurrei al volo, caro comandante, se sei d'accordo, ecco qua, per i microfoni giusti, però
sono d'accordo.
Sei d'accordo? Il nostro ospite è Riccardo.
Ciao a tutti e a tutti.
Abbiamo pure una connessione telefonica che alzo, così parliamo tutti e tre. Vai, Ica.
Beh sì, no, io intanto darei immediatamente la parola a Raffaella, che ci parla direttamente dall'Emilia, anzi dalla Romagna, perché un po' in questi tempi ho imparato decisamente a distinguere le cose. Raffaella, ci senti?
Sì, vi sento benissimo e vi ringrazio dell'invito.
Sì, no, invito non direi oltre che dovuto, mi sembra importante il contributo che ci puoi dare, perché si parla molto di quello che sono le norme, la crisi, i motivi dietro a questa alluvione, a questo stato d'emergenza, ma si parla poco forse di come in questo momento sta la popolazione, e quindi penso che ci potrai dare un po' di aggiornamenti su quello che sta avvenendo oggi a Forlì, giusto?
Sì, a Forlì noi siamo in occupazione del Consiglio Comunale di Forlì, che per la prima volta dopo più di 40 giorni si è riunito mettendo all'ultimo punto la questione degli alluvionati. La situazione di Forlì è veramente devastante, abbiamo dovuto ricominciare da zero, dalle acque, dal fango, dallo sgombro e da comunque ripensare comunque un progetto di vita con le persone che sono state un po' tanto dimenticate.
Raffaella, perdonami che non ho introdotto, sì. Non ti ho introdotto correttamente, cioè completamente. Raffaella delle Brigate di Solidarietà Attiva, penso che molti, certo, ascoltatori e ascoltatrici, sì, conoscono le brigate, sanno che lavoro stanno facendo dal giorno successivo all'alluvione, siete stati
dal 4 maggio.
Esatto, esattamente. Scusami, quindi riprendendo, dicevi cosa è avvenuto?
Sì, giustamente, anche perché qua le alluvioni sono state due importanti, più varie bombe d'acqua, più altri eventi, insomma, grazie all'antropizzazione del territorio un po' troppo estrema, quindi esplosioni di fabbriche, esplosioni, vabbè, lasciamo perdere, sono quelle cose colorite, per fortuna nessuna vittima, che sono successe anche durante il nostro intervento nell'alluvione. Abbiamo fatto come Brigate di Solidarietà Attiva fra Ravenna e Forlì più di 700 interventi, di cui molti chiaramente sono stati fatti nella zona di Ravenna e provincia, che è una delle province più estese di tutta Italia. Sono circa 60 km di raggio, con Riccardo ho fatto un breve giro per fargli vedere alcune zone, quindi Riccardo sa di che cosa stiamo parlando, anche come interventi, come spostamenti che ci sono da fare dalla costa all'entroterra, quando poi era tutto un grande mare dove non si vedevano le strade, non c'erano ponti e davvero diventava tutto molto difficile. Zone nelle quali addirittura l'acqua ha ristagnato per più di 3 settimane, creando anche un'emergenza sanitaria importante, come la zona di Conselice, dove l'acqua era verde fosforescente. Zone ancora qui di Forlì che hanno aperto adesso, dalla seconda alluvione del 17 maggio, che hanno aperto adesso, dove troviamo ancora case con cadaveri di animali, con animali abbandonati perché molto spesso non venivano recuperati insieme alle persone dalle proprie case, quindi situazioni veramente allucinanti. La macchina, ovviamente la nostra esistenza dal 2009 è perché comunque la macchina istituzionale non funziona, è soltanto una macchina mangia soldi, e quindi noi nasciamo in volontari e volontari al 100% dal famoso terremoto di L'Aquila, sì. e da allora non abbiamo perso né un terremoto né un'alluvione, e ahimè diventiamo un po' esperti in questa materia. Scusatemi, sono stanca e sono stata buttata fuori 3 volte dal Consiglio Comunale, poi ho trovato delle porte per rientrare.
Grazie, quindi. Grazie Raffa. Allora, intanto penso che ci sarà occasione poi di ricontattare le sì. PSA. Comunque, intanto un grande in bocca al lupo, un ringraziamento penso da parte di tutti.
Sia viva il lupo, viva la radio, viva Riccardo, viva tutti voi.
Sì, no, sicuramente ti volevamo infatti sentire al volo, perché anche se sapevamo tutta cosa, almeno
sì, sono
poi...
a rischio, sono molto a rischio. Vabbè, sono nascosta in una sala comunale qui vicino per rientrare a bomba. Insomma, sull'argomento di consumo di suolo
non saremo
questi
noi
a limitare. Questi sono matti, capito? Questi non hanno visto le altre alluvioni, il territorio, stanno dicendo delle cose allucinanti. La giunta di Fratelli d'Italia,
leghissima,
cioè, siamo fuori di testa. Questi sono matti veri. Va bene,
l'avevamo tutti.
Sta attento allora.
Va bene, ragazzi. Ciao, grazie,
grazie
davvero tanto. Grazie infinite.
Grazie,
buon
ciao.
Lavoro, buona trasmissione. Ciao.
Ciao,
grazie. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. No. E allora introduciamo meglio Riccardo, perché se no
qui... mi sono ritrovato a fare
Riccardo si ha fatto il presentatore causa anche emergenze così dimensione qui del bagno. Riccardo Bucci. Posso dire il cognome? Riccardo, sì, di Alter Ego, l'avvocato Riccardo, che da sempre, comunque da tanti anni, sviluppa, se non altro, varie tipologie di aiuto alle popolazioni in difficoltà, soprattutto a seguito di eventi naturali, diciamo, avversi. Ci siamo conosciuti con la matrice, noi ci siamo conosciuti quando, e in particolare una delle esperienze più belle che è stata replicata anche in questo caso è la produzione istantanea, quasi dopo che un evento avviene, in coordinamento tra l'altro con le BSA, di un vademecum legale per aiutare chi comunque si trova temporaneamente o più definitivamente privato di tutto, che magari ci ha avuto anche un lutto. Non abbiamo detto che tra i due eventi ci sono stati 16 vittime, che è molto più che inaccettabile per un evento di questo, cioè inaccettabile sempre, ma per un evento di questo tipo è assolutamente inaccettabile, visto che era previsto insomma in qualche modo. E che quindi Riccardo scrive intanto questo vademecum legale. Qualcuno c'ha bisogno di, chi sta in quelle condizioni c'ha bisogno di qualche orientamento, il vademecum legale, che si chiama OISSA, e che in questo caso pure è stato prodotto. E quindi benvenuto Riccardo, e che ci dici?
Grazie. No, che vi dico che ovviamente io ho voluto, cioè giustamente abbiamo dato voce prima a chi sta sul campo, a chi sta lavorando, sta spalando, continuando a spalare, anzi hanno appena ricominciato a Forlì dopo che finalmente hanno aperto una parte della città per gli interventi. E no, diciamo che aveva fatto un buon riassunto. Noi come associazione Alter Ego Fabbrica dei Diritti siamo nati nel 2016 con una matrice, siamo andati su, diciamo, noi tra chi è avvocato, chi studiava giurisprudenza, chi aveva la passione per il diritto, strane passioni, ma comunque alcuni hanno passione per il diritto, e per cercare di dare un contributo abbiamo incrociato le Brigate di Solidarietà Attiva e ci siamo messi di fatto a prendere le ordinanze che uscivano ogni 2-3 giorni, studiarle e cercare di riassumerle in parole che fossero un pochino più fruibili per i non addetti ai lavori, e è stato un buon successo. La premessa del successo, diciamo, speriamo che non ce ne sia bisogno in futuro di questo, ma ai miei tempi che non promettono nulla di buono. Il tema principale si fonda sul discorso del, adesso non entrando nei tecnicismi, della dichiarazione dello stato d'emergenza, perché in Italia quando viene dichiarato lo stato d'emergenza di fatto c'è una deroga totale a tutte le leggi ordinarie della nostra, del nostro ordinamento. Che vuol dire questo? Che noi entriamo in uno stato in cui le regole a cui eravamo abituati non esistono più, vengono sostituite, vengono cambiate, la vita, così come nel terremoto del centro Italia, perdeva di valore la carta d'identità, ma eri riconoscibile dal livello di danno che avevi la casa, i tuoi diritti erano connessi a quel certificato che veniva rilasciato dalla Protezione Civile. Allo stesso modo, per entrare nei campi tende dovevi farti riconoscere, identificare, una militarizzazione normalmente che avviene nell'immediato. Le persone che hanno sempre vissuto nella loro vita in una quotidianità, diciamo, normale, si ritrovano improvvisamente tra le guardie a destra e a manca e un completo stravolgimento delle abitudini e di quelli che sono proprio l'accesso ai diritti, oltre a quelle che erano le perdite che prima tu elencavi perfettamente, quindi perdite affettive anche molto gravi, perdite di tranquillità e serenità e di beni che si sono costruiti in una vita intera.
e il dramma di non vedere uno, di svegliarsi la mattina e avere davanti a sé un orizzonte completamente mutato. Il nostro lavoro quindi adesso, io mi sono, citavi prima che sono tornato dalle zone, sì, perché in effetti mi sono, le zone, sono andato prima in Emilia Romagna con Selice a fare gli sportelli legali che abbiamo attivato con la popolazione, che hanno avuto una risposta importante con un primo sportello legale che doveva essere un incontro tra l'avvocato e i cittadini. Ci siamo ritrovati circa 300 cittadini tutti al parco, e quindi si è trasformato alla fine in un'assemblea pubblica più che altro, e che adesso comunque stiamo continuando e cercheremo nel futuro di portare in altri comuni, perché Conselice è stato forse quello più mediaticamente esposto, ma poi ci sono tantissimi comuni che sono in realtà comuni e frazioni di comuni che sono attualmente in uno stato di completo abbandono. E poi sono andato a Senigallia, Senigallia, dove ho partecipato sempre con il coordinamento degli alluvionati 2022, che saluto, e abbiamo partecipato a questo primo controllo popolare. Di fatto siamo andati intorno alle vasche, diciamo, che avevano la funzione di dover salvare Senigallia dall'alluvione, cosa che ovviamente non è accaduto. Alluvione del 2022, quindi in due anni abbiamo avuto l'alluvione delle Marche, che ha causato lì, mi sembra, 13 vittime, oltre a danni incredibili per l'alluvione che ha colpito il fiume Misa, e nel 2023 l'Emilia Romagna. Questo mi riallaccia un po' ai discorsi che si facevano prima sui tempi di ritorno, sulle frequenze, che mi sembra sia un po' cambiando. Tra l'altro, elemento questo dei tempi di ritorno e della frequenza che, ammetto, le popolazioni colpite comprendono e ne sono, iniziano a esserne a conoscenza. La dimostrazione forse oggi, quello che è avvenuto al Consiglio Comunale di Forlì, è un elemento che ci potrebbe far riflettere che poi queste popolazioni così tanto fuori dal mondo non sono, sono popolazioni che invece si rendono effettivamente conto del pericolo. Lo Stato dov'è? Mi chiederei, no? La popolazione, chi è vittima e chi sa che potrebbe essere vittima, inizia a essere consapevole, e invece noi abbiamo oggi in discussione un disegno di legge sulle ricostruzioni, perché il punto è quello, poi alla fine, di tutta la gestione dell'emergenza, non soltanto quello di riuscire a mettere le pezze a livello economico e a dare quei 5.000 euro il prima possibile alla singola famiglia che ha perso tutto, quindi altro che 5.000 euro. Ma il discorso è proprio avere un'idea dell'affrontare questo tema, il tema del rischio ambientale, quindi del rischio idrogeologico, del rischio sismico, in un modo che è quello di avviene l'evento, la fortuna voluta, la sfortuna ha voluto che quell'evento arrivasse in quel momento, però comunque noi ci rimbocchiamo le mani e faremo delle case più belle di prima. Ora, più belle molto spesso non vuol dire più sicuro. Con Lorenzo abbiamo più volte detto, il nostro motto è che il terremoto non uccide le persone, sono le case a farlo, e quindi probabilmente il tema principale è che qui si sta perdendo completamente la visione sul tema della prevenzione e su quello che è andare a intervenire e mettere in sicurezza un territorio, anche con politiche non soltanto di costruire infrastrutture e case più sicure, ma anche andare a intervenire a quello che sono le cause di questo cambiamento climatico, le cause legate all'aumento e al dover ridurre quelle che sono le emissioni e ridurre quello che è l'inquinamento, che sono due elementi che, se noi non iniziamo a ragionare, che devono viaggiare parallelamente, probabilmente non avremo una soluzione a breve termine e nemmeno a lungo termine.
Riccardo, grazie, ti volevo fare subito una domanda che mi ha suscitato un po' la mia curiosità. Questo vademecum, di cui ancora non ho mai letto, è più una guida pratica su come muoversi nel momento in cui succede un'emergenza, o è più una, come dire, un qualcosa che se viene letto al cittadino aumenta una propria consapevolezza rispetto appunto a quello che stiamo dicendo adesso?
Allora, il vademecum che è gratuito, ovviamente è disponibile su internet sul sito info www.fabbricadeidiritti.it. Quindi entrando nel sito si apre, si vede emergenza Emilia Romagna
in prima fase,
sì, l'abbiamo messo lì. È un misto, diciamo è un mix tra le cose, perché il senso è proprio quello di spiegare la normativa, quindi anche in maniera più approfondita. È uno strumento che noi abbiamo pensato inizialmente, almeno nato nel terremoto del centro Italia, aveva la funzione di andare a dare risposte ai cittadini per renderli un pochino più partecipi e consapevoli di quelle che erano le modifiche che, vi ripeto, quotidianamente a oggi in un mese, in 40 giorni sono uscite 15 norme diverse, e alcune norme hanno modificato le norme iniziali, quindi il cittadino che deve andare a chiedere il beneficio dei 5.000 euro per i primi interventi urgenti, nel giro di 20 giorni ha già visto cambiare quello che erano i moduli che doveva presentare al comune. Quindi spiegare le norme ai cittadini in maniera completa, quindi, e cercando di essere il meno tecnici possibili per andare a fargli comprendere quella cosa. La particolarità è che poi abbiamo scoperto che questo vademecum con Mastoiss andava bene, era utile anche a chi lavorava nel pubblico, che si doveva interfacciare con i cittadini. Quindi alla fine, anche da un punto di vista di, quando c'è uno stato d'emergenza e c'è un'azione compulsiva di produzione normativa da parte del governo, protezione civile, regione e cose varie, pure gli stessi addetti ai lavori, quelli che lavorano nei comuni e devono parlare con i cittadini, non ci capiscono nulla, perché è un caos dovuto al fatto che la nostra battaglia principale, la mancanza di una legge unica sulle emergenze,
è quella la cosa.
Che si sappia prima che cavolo devono fare gli alluvionati, i dipendenti pubblici, e la protezione civile, i vigili del fuoco. Si deve sapere prima, devi dire prima.
Questo assurdo, diciamo, del complesso normativo legato all'emergenza era stato, diciamo, sintetizzato da, tra l'altro proprio presentato durante una delle varie presentazioni di Oissa del terremoto del centro Italia al Cinema nuovo Cinema Palazzo, ormai compianto, e nel titolo di intervento di Roberto De Marco, ex direttore del servizio sismico ormai in pensione, che diceva: emergenze in Italia, l'estemporaneità come regola. Ogni terremoto, nel caso di Roberto De Marco si occupava soprattutto di questo, ma ogni emergenza in Italia viene gestita in tutti gli ambiti, dall'emergenza alla ricostruzione, in modo, diciamo, innovativo rispetto a quella precedente. Tant'è che tra i tecnici ci diceva che in modo cinico dicevano: ci sono i terremoti che vanno bene e i terremoti che vanno male.
Certo.
E addirittura abbiamo scoperto, no? Grazie pure a chi, insomma, si era occupato, avevamo intervistato anche qua ActionAid, la battaglia per ottenere una legge unica sulle emergenze che tenesse insieme, tra l'altro, prevenzione, perché poi quello, no? Dopo che è avvenuto un evento, ti occupi dell'emergenza, subito dopo ti cominci a chiedere: vabbè, ma si può fare prevenzione perché non riaccada? E quindi
esiste il ciclo del rischio, è stato fatto apposta.
Esatto, però evidentemente non so se chi diventa politico se lo scorda, ma ne parliamo fra poco col nostro prossimo ospite degli interventi che si possono fare per cercare di mitigare, se non altro, questi eventi e degli errori che ci sono in questo momento. E comunque, ecco, con Riccardo, Riccardo è l'espressione di una società civile che si interroga, che magari non se ne sarebbe mai occupata anni fa, che si interroga proprio a partire dall'assenza dello Stato nella sua...
Sì, ma è un'assenza, consentimi solo di chiudere con questa cosa rapidissima, nel senso, è un'assenza che è presenza, perché se tu non... è vero che tu non disciplini una legge unica che possa garantire una conoscenza e un processo di intervento chiaro a monte, quindi in tempo di pace, ma quando si verifica poi la produzione, l'iperproduzione normativa, ecco lì che una delle prime deroghe che viene riconosciuta in caso d'emergenza per essere rapidi per intervenire, ad esempio, è quella, la regola sulle gare d'appalto, ossia la singola protezione civile o la regione dà in concessione diretta gli appalti pubblici, e qui parliamo di milioni, appalti pubblici da centinaia di milioni di euro. Qui parliamo di miliardi di euro che verranno messi in Emilia. Quindi, mentre l'ordinario prevede dei controlli, una gestione controllata delle gare, in questo caso avremo delle concessioni dirette che non sapremo a chi andranno, a quali aziende andranno, quelle aziende che probabilmente avranno una capacità di risposta internazionali, che sono strutturate per fare quella roba lì, ma di cui, diciamo, i proprietari non sappiamo chi sono, ecco.
Come al solito, la sintesi in questo caso qui negativa, tremenda, crudele, era stato l'imprenditore che rideva nella notte del terremoto
dell'Aquila.
Ma
lì siamo rimasti, quella è una delle immagini.
Lì siamo rimasti, sono passati 13, 13-14 anni ormai, e stiamo sempre lì, nonostante l'attivazione, nonostante ci sia stata la bella attivazione dal basso, compresa quella delle BSA, certo, che ci hanno raccontato in vari ambiti, e che ha portato purtroppo l'azione normativa. C'è un bel articolo di Valigia Blu che ho recuperato, che insomma fa, diciamo, un pochettino riparte da tutte le iniziative che sono state fatte in questi anni dai vari esecutivi per cercare, da Italia Sicura, Proteggi Italia, così, evidenziando con un'analisi della Corte dei Conti, quindi tutto interno, che gli interventi finanziati e realizzati, in parte tra l'altro la maggior parte, non sono stati neanche lontanamente paragonabili a quelle, alla richiesta del territorio per arrivare a un livello di protezione un po' maggiore. E,
attenzione, territorio che chiede tutto, magari anche di meno di quelli che sono i progetti che vengono finanziati, perché ad esempio di una pista da sci nel territorio del centro Italia, appena terremotato, potrebbero tranquillamente farne a meno.
Esatto, perché poi prendono strane strade.
Ecco, quindi il tema qual è? Perché il territorio deve essere al centro? Perché dal territorio, uno, il territorio, chi vive il territorio conosce quel territorio, e come si dice, come dicevamo anche parlando prima informalmente, i vecchi del paese, i vecchi romagnoli conoscono i canali, i vecchi romagnoli ti sanno raccontare come avvenivano le alluvioni e come si risolveva la questione alluvione oggi. Gli interventi probabilmente fatti da tecnici da Roma, mandati da Roma, non saranno degli interventi che avranno una consapevolezza, oltre al fatto che le ditte incaricate da Roma non sappiamo chi sono.
Esatto, vedremo. Intanto facciamo un'altra pausa musicale. Una cosa voglio dirla però, perché ho notato che è utile, tutti quanti possono conoscere il rischio, la pericolosità e il rischio associato al posto in cui stanno, anche quando vanno in vacanza, anche quando piantano la tenda. Questo è proprio pubblicità progresso, facciamo veramente. Tutti quanti possono conoscerla, perché la piattaforma dell'ISPRA, per quanto ci siano delle, quella lì funziona, è stata ottimizzata per l'uso da smartphone, si chiama Idrogeo. In ogni punto del territorio è rappresentato lo stato dell'arte delle conoscenze sulle perimetrazioni di pericolosità e rischio, sia per quanto riguarda il rischio frana che per quanto riguarda la probabilità d'alluvione, e quindi ognuno, almeno quando va e fa un campeggio libero, evita magari di mettere la tenda nel greto di un fiume in una zona ad alta pericolosità idraulica. Questa cosa qui è una cosa a cui siamo arrivati non senza fatica, mi raccontava chi l'ha progettata per renderla visibile dallo smartphone. Però bisogna dargli atto che in questo modo alcune cose sarebbero evitate. Quindi ognuno intanto oggi può verificare, andando su Idrogeo, la pericolosità, se c'è una pericolosità idraulica o da frana associata alla zona in cui normalmente vive. Ieri l'ho detto in una piccola escursione che abbiamo fatto, e un'amica mi fa: oh, ma io ho la casa in pericolosità idraulica elevata.
Infatti,
che
stavo pensando,
fare?
Facciamo un invito a tutti le romane e i romani di andare a vedere la fausa di Roma, il rischio alluvionale.
Esatto, c'è anche per quanto riguarda Roma, è disponibile pure la carta della pericolosità di crollo delle cavità sotterranee, quindi c'è pure un po' di strumenti che consentono a chiunque di ampliare leggermente la propria conoscenza sul livello di pericolosità in cui vivi. Se siete d'accordo, cari fratelli e sorelle qui in studio, sì, anzi no, solo fratelli purtroppo, metterei un minimo di musica e poi chiamiamo il nostro ospite prossimo. Oggi abbiamo fatto una puntata da Super Radio, E allora rientriamo, che dici comandante? Oggi puntata Talk Radio totale, introduciamo il prossimo ospite e lo introduciamo dicendo che dopo l'evento in Emilia Romagna, a me che sono geologo, ma non solo a me, anche tra collega, pure anche con col comandante Jacopo che invece è fisico, ci ha molto stupito il dibattito surreale nel senso, lo diciamo noi, perché è seguito con tutte le soluzioni proposte da tutti i vari amministratori locali, che a cui faceva anche riferimento in parte sia Raffaella, la compagna che abbiamo sentito delle BSA da Forlì, che stavano appunto affrontando, ci ha detto, un consiglio comunale centrato sul consumo di suolo, e quello che ci ha detto Riccardo. Effettivamente, tra tutto quello che ha detto, che è stato detto, è stato detto che bisogna dragare i fiumi, togliere la vegetazione ripariale, addirittura fare gli alvei in cemento. Musumeci pure a un convegno sul ponte sullo stretto di Messina, quindi amplificando le sue affermazioni, ha detto basta, bisogna saperlo che bisogna fare i fiumi, gli alvei dei fiumi con le cassette di ferro, ha detto così, e con i pali. E quindi abbiamo pensato di chiedere a un ricercatore del CNR IRPI di Torino, che si chiama Fabio Luino, che abbiamo al telefono. Ci sei, Fabio?
Sì, ci sono, ciao.
Almeno per orientarci, perché tutti quanti dicono quello che dicono, delle cose, e poi invece purtroppo con meno evidenza si scopre che tutte le soluzioni proposte da un certo tipo di politici in linea di massimo, di gestori del territorio, c'hanno qualcosa che non va.
Innanzitutto buonasera a tutti.
Grazie di essere venuto anche a te. Oggi abbiamo fatto una puntata di corsa, siamo meno cerimoniosi, anzi scusami che ti ho introdotto velocemente.
Ero convinto che ci fosse qualcuno, ero convinto che non ci fosse nessuno che parlasse più veloce di Enrico Ameri, e invece ho scoperto che c'è qualcuno. Infatti prima mi hai stordito con la velocità della tua parlantina. Una cosa pazzesca, vorrei parlare più lentamente.
No, parla tranquillamente. Magari ragionerò sul fatto di fare delle cronache a sto punto.
no, ma comunque, allora premetto che il discorso è molto complicato. È molto complicato. Io ci lavoro da oltre 30 anni e diciamo che ho avuto la fortuna dal punto di vista professionale di vedere a posteriori quasi tutti i casi eclatanti, a partire dalla Valtellina nell'87 per venire ai giorni nostri, e ho sempre esaminato i casi cercando di capire il perché e il per come si era arrivati a quel livello, non solo il livello di danno ma proprio il livello urbanistico. E io do sempre una importanza particolare proprio al discorso dell'espansione urbanistica, che mette in evidenza un fatto, e lo anticipo già subito, cioè quello della mancanza di una pianificazione territoriale ben fatta. E questo io sottolineo sempre che è un qualche cosa che è partito già fin subito dal dopoguerra, sull'onda del ripartire, sull'onda del rifare il paese, poi arrivati al boom economico, pietà le morta, lì non ci sono state più regole. E devo dire che mi spiace se c'è qualche geometra architetto in collegamento, ma loro sono stati probabilmente i fautori di quella urbanizzazione selvaggia che si è sviluppata a cavallo tra gli anni, fine anni 50, anni 60, anni 70. I geologi non c'erano ancora, le regioni non avevano un servizio geologico, non c'era controllo. Io conosco bene la Liguria, conosco bene il Piemonte, conosco bene la Lombardia, perché lavoro sul bacino padano, quindi devo dire che effettivamente se uno avesse voglia di camminare lungo la costa Ligure e desse un'occhiata a tutti i corsi d'acqua, ne vedrebbe veramente di tutti i colori, tutti i colori. Prima qualcuno ha parlato di aver costruito nell'alveo, in Liguria hanno costruito sopra l'alveo, ci sono dei condomini realizzati sopra il corso d'acqua, sopra il torrente, a 100 metri dallo sbocco in mare. Quindi hanno veramente toccato dei livelli impensabili. Ora, spesso e volentieri noi ci illudiamo, proprio perché ormai esistono delle regole che crediamo ferre, esistono i controlli, le regioni, esiste la valutazione di impatto ambientale, esistono delle leggi e tutto, che ciò non accada più, cioè che non si riesca più a costruire in posizioni dove effettivamente il rischio idraulico è molto elevato. Poi invece, incredibilmente, ti muovi, zaini in spalla, tu che sei geologo sai che cosa intendo, vai lungo una vallata e ti trovi un corso d'acqua laterale che magari è anche storicamente molto pericoloso, che ha dei bei villini realizzati negli ultimi 5-6 anni sul conoide, e sono tutte villette potenzialmente non solo inondabili dall'acqua, ma spianabili, perché sai ben meglio di me che i corsi d'acqua, soprattutto alpini, che confluiscono sul fondovalle, non trasportano solamente acqua, ma trasportano materiale lapideo anche a volte in grande quantità, e di conseguenza abbiamo queste colate detritiche torrentizie che noi abbiamo più volte visto in azione, e possono veramente spianare le case come un compressore. E tu ti domandi ancora oggi come sia possibile, nonostante tutto quello che ho elencato prima, come sia possibile che questi paesi, questi piccoli paesini di montagna, riescano a fare, ottenere e a costruire, a realizzare tutto quello in nome del turismo, in nome del progresso, che progresso non è. E io sottolineo che un passaggio chiave molto negativo è stato proprio quello di passare le competenze alle regioni, e le regioni le hanno passate poi ai comuni, che hanno voluto quell'indipendenza socio-economica che li ha portati a fare il bello e il cattivo tempo. Infatti i risultati poi li vediamo, ma quando noi andiamo in giro e vediamo questi obrobri, sappiamo benissimo com'è andata. Non c'è neanche più un controllo regionale in questo senso. Ti spiego, facilmente succede che il comune ha il libero professionista di fiducia al quale affida l'incarico, e ha il libero professionista geologo al quale affida la relazione che avvalla il tutto, e si riesce a trovare la gabola per realizzare quello che non si dovrebbe realizzare, perché magari si camuffano le formule, si fa in modo di far passare un limite cartografico di fianco al condominio in maniera tale che il condominio stia fuori e non sia in R3 ma magari sia in R2, e siamo a dei livelli, siamo innanzitutto italiani e quindi troviamo sempre una soluzione. Io sono stato anche all'estero, non è che all'estero siano tutte rose e fiori, però devo dire che c'è più correttezza, c'è più rettitudine. Qui invece siamo i soliti maneggioni e cerchiamo di aggiustare tutto, ma perché la politica purtroppo ha questa grande potere sull'urbanistica, e quindi il sindaco stesso, per avere ancora dei voti di essere eletto, non fa quello che dovrebbe fare. Cioè, se gli vengono chieste delle autorizzazioni per costruire un complesso turistico, lo favorisce, ma lo favorisce perché poi sicuramente c'è un tornaconto per lui o per la famiglia stessa, o per gli amici.
Eh sì, Fabio, noi stiamo a Roma e effettivamente di queste cose ne vediamo parecchie, no? Sai che Roma è considerata i maggiori urbanisti di Roma, i programmatori sono considerati, e ormai è quasi una barzelletta, i costruttori stessi, no? E poi abbiamo parlato alcune volte di come la normativa, addirittura ne abbiamo parlato soprattutto magari per la normativa sismi, è capitato più recentemente, come la normativa addirittura a volte venga piegata ad altri tipi di esigenze, e quindi ad esempio la classificazione di pericolosità sismica comunale venga alterata a piacere per consentire interventi, addirittura accedere a finanziamenti. Invece in questo caso qui mi aveva colpito molto quello che avevi scritto sia su vari articoli, sia su Facebook, ma qualcuno me l'hai mandato, così, sul fatto che le ricette che vengono dette appunto dai vari politici, per in particolare viene sempre detto dragare i corsi d'acqua, togliere la vegetazione ripariale, c'è un'incredibile coincidenza tra quello che praticamente tu dici negli articoli, ma non solo te, insomma, che la geomorfologia in generale dice che non va fatto, e curiosamente molti politici dicono, anche ministri dicono, che va fatto quello che invece non va fatto, e quindi volevo che un pochettino ricordassi i vari aspetti, perché non dire che draghiamo i corsi d'acqua come facevano i nonni, che
perché... io ho purtroppo assistito anche personalmente a una presentazione, non voglio fare il nome, ma di un governatore, il quale ha detto che i geologi e gli ingegneri idraulici non servono a nulla, lui è avvocato, lungo i corsi d'acqua bisogna comportarsi come ci si comportava 50-100 anni fa, come facevano i contadini, come faceva suo nonno, e di conseguenza appunto si dragava, si portava via il materiale dai fiumi, si tagliava tutto quello che si poteva tagliare dentro e fuori gli alvei, in maniera tale che poi sicuramente il deflusso potesse avere una sezione molto più ampia per defluire e compagnia bella. E lui non è l'unico, questo tipo, ma anche il ministro Salvini è uno
anche Musumeci
e tanti altri sono convinti, ma io dico il geologo, il geomorfologo studia 30-40 anni i corsi d'acqua. Tu sei un laureato in giurisprudenza, allora parla per quello che conosci e affidati alle conoscenze che sono tipiche delle persone che hanno studiato i corsi d'acqua. Ti faccio una domanda e la risposta me la do da solo. Durante la pandemia non c'è nessun politico che ha cercato di sostituirsi ai vari Burioni e altri, perché nessuno è infettivologo, nessuno di questi era esperto di pandemia. Quando si parla di corsi d'acqua, purtroppo è come la nazionale di calcio: siamo tutti allenatori, siamo tutti ingegneri idraulici, siamo tutti geomorfologi, e quindi questa gente si prende la libertà di dire delle sciocchezze pazzesche. Quello che tu mi hai chiesto, dragare i corsi d'acqua, ma dragare i corsi d'acqua è una follia che i nostri contadini potevano fare senza neanche le macchine, quindi ti lascio immaginare quanto materiale potessero portare via dal fondo dell'alveo. Se ne portavano via 5-10 centimetri per farsi magari i muretti a secco, era già tanto. Dove è stato fatto una asportazione regolare per anni, e quindi dove le cave hanno lavorato e hanno approfondito i corsi d'acqua, ci sono stati dei disastri enormi, ma non solo da un punto di vista geomorfologico, quindi con approfondimenti, con il crollo di sponde e tutto, ma soprattutto crollo di ponti, perché c'è stata sottoescavazione l'erosione regressiva va indietro di chilometri, e quindi un giorno o l'altro succede, ed è successo, perché noi abbiamo una bella casistica, io quando parlo porto sempre degli esempi, abbiamo diversi ponti che sono crollati proprio in corsi d'acqua dove era stato esportato molto materiale lapidio, e quando poi è accaduto e ci sono state anche delle vittime, allora lì si è scatenato l'inferno, perché in primis il sindaco oppure tutto, hanno accusato l'ANAS, hanno accusato il Genio Civile di aver dato soprattutto delle autorizzazioni. Al giorno d'oggi che abbiamo droni che volano e fanno rilievi in BTM e praticamente si può sapere quanti metri cubi vengono tolti, vengono date delle concessioni. Ti parlo della Valtellina, tanto per non fare nomi. In Valtellina io ho studiato recentemente e sull'Adda davano delle concessioni per asportare circa 10.000 metri cubi. Ebbene, davano questa concessione, dopodiché ripassava il drone e ne mancavano 80.000 di metri cubi, cioè 8 volte tanto. E questo perché? Perché non ci sono dei controlli. E quando ti consentono di asportare del materiale, quindi vedi una ruspa in alveo che inizia a caricare il camion e tutto, basterebbe mettere due omini lì a contare il numero di camionate e vedresti subito, calcolerete 8 metri cubi a camion, quanto materiale viene portato via. Quando si arriva a 10.000 basta, non che si continua in eterno e nessuno controlla. Gran parte, guarda Lorenzo, delle cose che purtroppo vanno male perché non c'è nessuno che fa dei controlli. Una volta mi ricordo un ingegnere civile che lavorava con me quando io ero ragazzo, lui era alla fine, mi diceva: ma tu sai che il giorno della verifica della stabilità di un ponte, l'ingegnere che lo aveva costruito aveva le mani che tremavano, perché arrivava la commissione e tutti insieme facevano passare sopra più volte i camion carichi di sabbia, di pietra e tutto, e verificavano la stabilità, la staticità del ponte. Quei controlli che si facevano una volta adesso non si fanno più. Adesso spesso e volentieri, se tu vai a vedere chi realizza le opere lungo i corsi d'acqua, non mi vergogno a dirti che alle volte è il palista, il gruista, lo stesso. Quando in emergenza, prima sentivo tutto che va in deroga, in Piemonte quando nel 2000 c'è stata la grande alluvione nel 15 ottobre del 2000, nei giorni successivi lungo i corsi d'acqua delle valli Orco e Soana, tutte quelle colpite, chi è che spostava il materiale e rifaceva le scogliere? Era un signore che aveva la terza elementare, ti giuro, che usava la ruspa, spostava le pietre, le prendeva dall'alveo e le metteva e faceva la scogliera. Quando noi siamo scesi e gli siamo andati a parlare, perché io sono fatto così, e gli abbiamo detto: scusi, ma lei con che logica sta mettendo queste pietre lungo le sponde per fare questa scogliera? E lui ci ha guardati e ci ha fatto una faccia, come dire, ma logica, che logica? Gli hanno detto di spostare le pietre, io sposto le pietre e le metto lì. Quindi non c'era nessuno studio geomorfologico, nessuno studio idraulico, niente. C'era l'emergenza, si doveva ripulire l'alveo e fare le scogliere. Il problema è che quelle scogliere lì poi diventano definitive. Diventano
fisse, certo, infatti sono preoccupato perché in Emilia già dicono
volentieri non sono neanche cementate, capisci, sono solo grandi massi appoggiati uno all'altro, e questi sono alcuni aspetti di delle cose che io che vedo da 30 anni che vengono fatte che danno fastidio. E poi quando tu mi chiedevi recentemente qualche soluzione, le soluzioni adesso io la parte romagnola, essendo del nord ovest, la conosco poco, però ho letto e ho cercato di immedesimarmi, sto anche scrivendo un articolo sulla zona di questi corsi d'acqua che vanno in piena, tra parentesi, con una facilità e con una frequenza impressionante. Ti dico solo questo, insieme a Pari di Antolini e altri due colleghi stiamo scrivendo questo articolo e mi sono messo nel giro di 3 giorni, passando venerdì, sabato e domenica sul computer, a cercare negli archivi della stampa e del Corriere della Sera, inserendo voci chiave. Ti giuro che sono arrivato ad avere oltre 100 dati di eventi che hanno colpito la zona che è stata colpita nel maggio di quest'anno.
Fabio, scusa,
oltre 100, ma in 3 giorni li ho trovati, e sono tutte zone dove il Sillaro è esondato, dove si è rotto l'argine del Segno, dove il Montone ha allagato ettari e ettari di ghiaccio. Tutti quei fiumi che sono andati in piena e hanno provocato questi danni il mese scorso, ma centinaia di dati. E effettivamente una delle zone più dove avviene più frequentemente il danno, perché è una zona, come dice il termine, è una pianura alluvionale, siamo ai piedi di un Appennino, da un punto di vista meteorologico spesso e volentieri le piogge battono contro i rilievi, si scaricano, e questi torrenti che hanno dei corsi d'acqua molto brevi e arrivano dritti e sparati sui paesi e per puntare poi al mare o alla confluenza con torrenti, con fiumi un po' più grandi, effettivamente fanno dei danni pazzeschi. Ed essendo in pianura ed avendo poca pendenza, ecco che storicamente, già secoli fa, hanno fatto questi argini in terra e che li hanno creati e li hanno fatti diventare tensili. Io,
Fabio, scusa,
giuro, vivessi,
una domanda,
a Faenza,
scusa, Fabio, ti faccio una domanda. Allora, da quanto ho capito, questo fatto di dragare gli alvei dei fiumi è più per ignoranza, per una cattiva proprio prassi, o per qualche interesse proprio? Non riesco a capire.
L'interesse ormai non è più quello di una volta, perché oltretutto anche l'asportazione dei corsi d'acqua, l'asportazione di materiale da Pidio dei corsi d'acqua, insomma, ha perso quella validità che c'era negli anni 60-70, insomma, le strade non necessitano più di tanto materiale. È ignoranza quella che fa dire queste cose. Ignoranza,
ecco,
perché
la prassi di adesso è questa.
Loro vedono la sezione di deflusso di un corso d'acqua che ovviamente dall'impalcato del ponte magari è 4-5 metri, e dicono: se io approfondisco e vado giù 2-3 metri e cavoli, dai 5 metri arrivo a 8. E peccato che ci siano le pile dei ponti che siano piazzate dentro l'albero come degli stuzzicadenti, e tu vai praticamente a consentire all'acqua di sottoscalzare il ponte. Quando poi il ponte va giù e magari ci passa sopra un pullman, insomma,
perfetto, è stato chiarissimo. Ecco,
il danno mi sembra che sia molto grande rispetto all'utilità.
Proprio una grande ignoranza di ingegneri idraulici.
Fabio, qui abbiamo i guai della diretta, ci abbiamo fatto tardi, quindi io ti ringrazio, ti rinvito però a parlare un po' più diffusamente degli aspetti di geomorfologia. Quest'anno abbiamo un po' cambiato, abbiamo introdotto un po' di più la geologia in una trasmissione che normalmente facciamo di art science, di scienza più dura, di buchi neri, energie, e quindi ne torneremo sicuramente a parlare. Quindi io ti ringrazio e ti saluto, perché abbiamo fatto già oltre, noi finiremo alle 9, sono
scusate,
no,
scusate.
ma no, è colpa nostra, che abbiamo questa volta hai notato pure tu la velocità a cui parlavamo. Il motivo era perché volevamo cercare di tenere insieme tutti gli aspetti di questa vicenda complessa, e quindi intanto ti ringrazio per le suggestioni rapide che ci hai dato. Sicuramente ne torneremo a parlare, quindi intanto ciao.
Va bene,
e grazie,
io sono sempre a disposizione.
Certo,
grazie.
Un abbraccio, arrivederci, grazie.
Ciao.
Ringraziamo pure Riccardo, ciao, che è andato via mentre parlava Fabio.
Esatto,
è dovuto andare via.
Ringraziamo tutti e tutte che ci hanno ascoltato. In realtà abbiamo semplicemente accennato al tema, quindi io mi scuso se ho parlato troppo rapidamente questa volta, ma in realtà tanti aspetti non abbiamo affrontato, anche rispetto a quest'ultimo tema. In realtà una cosa che viene fuori, caro comandante, è che l'apparato sembrerebbe, no, da quanto ci hanno detto tutti quanti, che l'apparato, diciamo, decisionale non è in grado di sostenere né un controllo del territorio in termini preventivi, né tantomeno di gestire una fase emergenziale. I gruppi di cittadini, a partire dalle BSA, a partire da quello che ci ha raccontato Riccardo, ma lo sappiamo sempre, sono sempre più obbligati, no, ad attivarsi.
Vabbè, siamo ormai abituati all'Italia con tutte le emergenze che l'Italia ha avuto. Abbiamo visto sotto i nostri occhi come è stata gestita l'Aquila, come è stata gestita Amatrice.
E poi appunto Fabio da Torino ci ha spiegato della Liguria, ci ha accennato ad altri fronti, diciamo, di emergenza continua. Quel palazzo a cui faceva riferimento, ne abbiamo parlato tante volte, è sempre là e ci sono praticamente una sequenza di foto dopo ogni alluvione. E quindi ecco. Io direi che
finiamo la stagione.
Finiamo la stagione dentro Via Massima e
riprenderemo i primi di ottobre.
Esatto, riprenderemo i primi di ottobre.
Nuovi format.
Stiamo ragionando sull'introduzione, no? Anche di altre forme. Abbiamo avuto degli ospiti che magari nel prossimo anno riusciranno ad avere uno spazio maggiore, anche per allargare un po' pure i nostri interessi, anche per noi. In realtà questo lavoro, no, caro comandante, perché ci piace? Perché tutte le settimane noi studiamo. A noi ci piace tanto, e quindi è una pedagogia trasversale tra noi, ogni puntata acquisiamo competenze e cerchiamo di trasmettere a voi che ascoltate il nostro interesse. Quindi, nel rimandarvi all'anno prossimo,
vi auguriamo buone vacanze, buone estate,
un saluto. Esatto, ringraziamo Radio Onda Rossa che ci ha ospitato, vi esortiamo assolutamente a sostenerla attraverso le varie modalità. È ancora attivo il radioabbonamento, ma comunque se uno va su ondarossa.info, la radio è la radio di chi se la sente, trasmette dal 77 senza padroni, senza pubblicità, senza vincoli di nessun tipo, con un'ideologia ben definita, un'idea ben definita a supporto delle, in questo caso qui, a supporto delle popolazioni che subiscono le emergenze e che devono risollevarsi, sempre con un occhio all'attivazione in prima persona delle popolazioni e delle persone. Io saluterei tutte e tutti all'ascolto, chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà, che speriamo che ci abbia gradito le nostre trasmissioni. E niente, caro comandante, buona estate, ci vediamo presto.
Ringraziamo la radioascoltatrice che ci ha dato l'informazione di
Cospito. Ah, è vero, ecco. Non so se l'avevo fatto prima, l'avvertimento della notizia su Cospito è stata da una radioascoltatrice che ci ascoltava e ci ha detto che è importante anche tra le notizie, diciamo, ambientali.
È un miglioramento che ci lascia, vediamo, una buona speranza.
Nella radio gira una pubblicità per un'assemblea su questi temi a partire dalla protesta di Cospito, un'assemblea che si terrà mercoledì dopodomani, mercoledì alla SNIA. Gli orari li sentite sulla cosa, mi sembra alle 8 di sera. C'è anche la proiezione di un documentario sulla vicenda, sulla repressione contro i gilet gialli in Francia, molto interessante. E comunque c'è l'aperitivo a sostegno della radio, non mi ricordo se alle 6, se alle 18 o alle 20, comunque gira in radio il diciamo lo spottino. E quindi niente, nel ringraziarvi, ciao a tutti
e a tutte,
e a tutte buona serata e a presto. Oh, non ero riuscito ad alzare l'automatico. Buona serata a tutte e a tutti.
Il Sesto Ponte è al centro del quartiere Laurentino 38, borgata che sta vivendo l'ennesima ondata di riqualificazione violenta. Il Sesto Ponte è occupato da 32 anni